SBS Italian.
Le ultime settimane sono state scosse dall'annuncio di Trump di spostare l'ambasciata USA a Gerusalemme e dalle reazioni che questo annuncio ha avuto a livello internazionale. Allora, Gentiloni, forse più pacatamente di altri premier europei, ha espresso parere negativo rispetto alle intenzioni del presidente americano. Lei fa parte della commissione esteri e il piano per gli esteri che il movimento presenterà in occasione delle prossime elezioni si baserà ancora sui 10 punti annunciati da Di Battista qualche tempo fa, quindi né con Trump né con Putin. Quali sarebbero gli obiettivi principali di una politica estera di un governo a 5 Stelle?
Il programma del Movimento 5 Stelle è stato votato in questi mesi, proprio un programma da migliaia di iscritti con il quale ci presenteremo alle prossime elezioni. Diciamo che per quanto riguarda la politica estera ci sono dei punti che sono fondamentali e che sono personalmente molto felice che siano stati portati avanti attraverso la votazione. Prima di tutto c'è il concetto di sovranità e indipendenza. Crediamo fortemente nell'autodeterminazione dei popoli, ovviamente crediamo fortemente sulla sovranità e l'integrità territoriale. Purtroppo ci sono stata una politica interventista portata avanti in questi ultimi decenni, ha fatto sì che ci fosse un caos, soprattutto nella parte medio orientale, che è comunque molto strategica. Quindi questo è stato il primo punto che è stato votato e che avremo proprio nel nostro programma. Ovviamente ci sono anche altri punti, abbiamo per esempio il concetto del ripudio alla guerra, del disarmo, soprattutto dei nuovi modelli di produzione come permessa alla pace. Noi ci impegniamo a portare avanti per esempio l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, perché questa agenda ribadisce proprio la necessità di società pacifiche, oltre ovviamente alla riforma della NATO. Anche questo è un punto molto, molto sentito dalla popolazione italiana. Noi non siamo contro la NATO, diciamo che crediamo che al momento la NATO non abbia portato avanti il suo scopo, che è uno scopo prettamente difensivo. Quindi noi ovviamente decideremo di rimanere all'interno della NATO nel momento in cui l'articolo 11 della Costituzione verrà mantenuto, appunto con lo spirito proprio della nostra Costituzione.
Come stava accennando appunto poco fa, il concetto di sovranità nazionale è stato sempre un punto abbastanza forte per quanto riguarda le politiche proposte dal Movimento 5 Stelle. Adesso è un momento particolarmente interessante in questo senso, perché siamo entrati già nella fase 2 dei trattati di Brexit, che chiaramente coinvolgono anche in parte questi argomenti. Ma ultimamente Di Maio, ad esempio, proprio sulla questione delle politiche europee, ha dichiarato che se sarà riformata l'Unione può essere la soluzione a molti nostri problemi. Allora, questo come lo racconta, come lo spiega? Un passo indietro rispetto a quello che era stato detto sull'Unione Europea, oppure un passo avanti?
Sostanzialmente né avanti né indietro, nel senso che noi abbiamo sempre parlato di due cose. La prima, appunto, il concetto di sovranità e l'integrità territoriale, perché siamo convinti che siano gli elementi fondanti per un futuro di pace e multilateralismo. Dall'altra, però, per quanto riguarda l'Unione Europea, abbiamo sempre sostenuto un'Unione Europea sostanzialmente basata però sulla solidarietà tra i popoli. Mi spiego: se l'Unione Europea deve essere come quella che c'è in questo momento, ed è un fatto che in questo momento l'Unione Europea sia un'unione prettamente economica, monetaria, e che non sta aiutando le proprie popolazioni, a me personalmente questa unione non piace. Ovviamente però l'Unione Europea è intesa come un insieme di popoli che si aiutano reciprocamente, stanno insieme in pace, è un'idea meravigliosa. E questo glielo dice una persona che ha fatto l'Erasmus, che ha approfittato, mi passi il termine, tra virgolette, di tutti i benefit che possono esserci rimanendo nell'Unione Europea. Però non in questa. Quindi ha senso quello anche che ha detto Luigi, sostanzialmente, cioè possiamo rivedere di tutto, basta che però i concetti proprio base all'interno dei quali si può vivere in un modo, diciamo, solidale rimangano.
Cambiamo argomento, perché su queste frequenze abbiamo seguito la campagna Me Too e anche le conseguenze degli scandali appunto legati agli abusi sessuali denunciati a Hollywood, ma anche alcune delle ripercussioni che ci sono state su casi in Italia. E lei si occupa dei diritti delle donne e lotta alla violenza di genere. Secondo lei il ruolo della politica su questi temi è stato sufficiente fino ad ora?
No. Assolutamente no. No, le spiego. A inizio legislatura c'è stato un piano antiviolenza, ovviamente il primo atto politico che è stato deciso di fare alla Camera dei Deputati in questa legislatura è stata proprio la ratifica della Convenzione di Istanbul contro la violenza domestica, di cui io appunto ero anche prima firmataria. Da lì c'è stato un bellissimo libro dei sogni, veramente molto ben fatto, che proprio si riprendeva i concetti principali della Convenzione, ma se dovessi dire se è stato fatto abbastanza, no, soprattutto per quanto riguarda per esempio la raccolta dati disaggregata e omogenea riguardo alla violenza di genere. Io sono membro del Consiglio d'Europa e sono riuscita a far approvare proprio 2 anni fa una risoluzione sulla raccolta dati sistematica sulla violenza di genere e la violenza domestica, punto che ovviamente viene anche ripreso dalla stessa convenzione all'articolo 11. Ora, la raccolta dati sistematica in Italia non ce l'abbiamo, purtroppo partiamo con dati di standard europei, partiamo molto indietro, soprattutto per quanto riguarda la questione occupazionale e il gap contributivo appunto tra uomo e donna. Quindi sì, sicuramente c'è molto da fare, oltre ovviamente alla questione dei media e alla pubblicità. In questi anni ci sono state moltissime denunce di una pubblicità stereotipata della donna. Credo che si dovrebbe proprio partire da lì, cioè da come viene vista la donna proprio dal pubblico, dai media. Se fosse vista in modo diverso, sicuramente le cose sarebbero diverse.
Adesso un brevissimo accenno ai sondaggi in vista delle prossime elezioni, perché il Movimento 5 Stelle risulta sempre il primo partito, ma negli ultimi 3 mesi sicuramente il balzo maggiore è quello di Forza Italia. Allora, le alleanze sono spesso state un argomento controverso per il Movimento. Quali sono, secondo lei, le alleanze possibili anche in considerazione della formazione di nuovi partiti politici?
Noi non abbiamo nessunissima intenzione di allearci con chi in un qualche modo ha distrutto questo paese. Quindi il Movimento 5 Stelle, io sono dentro il Movimento 5 Stelle dal 2007 ed è nato proprio perché gli altri hanno fallito, ed è quello che dico sempre ai colleghi di altri gruppi politici quando sono in Parlamento. Noi ci alleeremo su punti programmatici, noi abbiamo un programma che verrà portato avanti dal Movimento 5 Stelle in Parlamento, programma votato da decine di migliaia di persone, e in base a quello noi decideremo con chi allearci. Quindi sempre proprio entrando nell'ottica del post-ideologismo, ovviamente se noi, come spero, arriveremo ad essere il primo gruppo politico in Parlamento, ovviamente noi avremo probabilmente 5-6 punti da portare avanti e diremo: bene, chi ci sta? Non ci saranno favori, favoricchi o poltrone che verranno date in base a chissà quale alleanza. Semplicemente noi abbiamo un programma, noi porteremo avanti questo programma. Se gli altri decideranno di non appoggiarlo, sarà quindi responsabilità loro di un'eventuale caduta del governo.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.